Ok, allora, seconda parte. Quindi primo Pietro 5, 7, nel punto la preghiera di affidamento, che dice: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, altre versioni dicono preoccupazione. Fratelli, capite che alcuni non riescono a interrompere il piano del diavolo perché non mettono in pratica queste chiavi. Alcuni non hanno svolte nella vita perché non usano le chiavi. Vogliono sfondare le porte senza usare le chiavi. Dobbiamo avere una vita di preghiera. E quando intendo vita di preghiera, non è per forza che ti metti da mattina fino a sera a pregare, però in base al problema che c'è, usiamo queste chiavi. E questa preghiera di affidamento, fatela una volta sola nella vita. Prende appuntamento, marito e moglie, se c'è l'accordo. Dice: guarda, io voglio fare la preghiera d'accordo una volta per sempre, non mi voglio disperare più, non voglio più esaurire, una volta e per sempre facciamo una preghiera di affidamento, affidiamoci completamente nelle mani di Dio. Perché? Perché Pietro dice in 1 Pietro 5 verso 7: gettando su di lui, non portarli tu, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Fratelli, se io non getto le mie sollecitudini su di lui, è perché io non credo che lui ha cura di me. Non credendo che lui non ha cura di me, non succede nulla, perché non è fede. Quindi per interrompere il piano del diavolo, che uno dei piani del diavolo è quello di esaurirci, fratello. Pensiero per chiesto, pensiero per bolletta, e pensiero per... sempre a vivere una vita di pensieri. Ci si stanca. Una volta io ho detto una frase e poi Dio mi ha ripreso e io vado avanti a via di preghiere. Un uomo di Dio dice: se fai così esaurirai. Cioè, per ogni cosa io devo pregare, per ogni cosa devo pregare. Si arriva che si esaurisce, fratello. Allora c'è questa chiave che apre il regno di Dio, che impedisce il piano del diavolo, che è quella di farci esaurire, che si chiama preghiera di affidamento, dove io prendo la mia vita, la butto completamente nelle mani di Dio e inizio a camminare per fede. Preghiera di affidamento: mi affido a te, affido la mia vita a te, i miei figli nelle tue mani, Signore. E non vi preoccupate, perché ci sarà un tempo di sversamento. Se da una parte si asciuga qualcosa, Dio diceva a Elia: non ti preoccupare, ora vai dalla vedova. Se si asciuga la vedova, non ti preoccupare, ora ti porto un'altra parte. Cioè, i piani di Dio, Dio ci porterà sempre avanti. Quindi, come interrompere i piani del diavolo? Dio ci ha dato delle chiavi. Queste chiavi sono le preghiere. Ma se noi ci facciamo sventrare dal diavolo con: c'è posto per te, 1000 vetrine, 100 garaggi, aiutatemi voi, fratelli, l'isola dei famosi, nudi come Adamo ed Eva, nudi come Adamo ed Eva, c'è un programma che si intitola Nudi e Crudi, non Nudi e Crudi. Cioè, quando uno inizia a vedere queste cose, la vita spirituale come sarà? Nuda e cruda. Cioè, che vita spirituale è questa che tu sarà la mattina fino a sera alla televisione? E poi le cose non cambiano mai. Ma certo che non cambiano mai, perché non stiamo applicando. Ci siete vedendo? Matteo 16, 19, che dice: io ti ho dato le chiavi. E noi abbiamo delle chiavi per aprire porte, fratelli. E una di queste che stiamo trattando è la preghiera di affidamento, cioè affidare la nostra vita nelle mani di Dio. Se la affidiamo la nostra vita alla mercé dei media, che poi se vuoi seguire la verità, il giornale non è che... il giornale, fratelli, dovete sapere che sono tutti controllati e devono dire quello che devono dire in base alla politica. Ecco perché certi messaggi importanti li trovate su Facebook piuttosto che magari sulla televisione. Certe notizie importanti non le troverete più in televisione, ma le troverete su Facebook, in internet, dovunque. Informazioni incredibili. Quindi preghiera di affidamento serve ad affidare completamente la nostra vita per impedire il piano del diavolo. Esaurimento. Io conosco pastori esauriti. Pastore, l'altro giorno mi chiamò un pastore, lui figlio di pastore, mi chiese informazioni come hai messo sulla scuola biblica. E gli ho detto come ho messo sulla scuola biblica. Dici: che te l'ha insegnato queste cose? Dico: Signore, c'è qualcuno che si chiama Spirito Santo, c'è qualcuno che ti dà intuizione come fare. E lui: ah no, dice, ma io ho la mentalità ancora della scuola biblica solo a classe. E dico: ma Fratelli, stanno chiudendo un sacco di scuole bibliche. Perché la gente o non ha tempo, lavora o ha famiglia. E quella personalizzata gli fa più comodo. Solo che nessuno vuole prendersi del tempo dal lunedì a venerdì, durante il giorno, a fare lezione. È più pesante. Però è una strategia di Dio per questi tempi. Per cui la preghiera di affidamento è che tu ti affidi nelle mani di Dio. Dio ti dà la direttiva, ma tu ti affidi nelle mani di Dio. Ok? Poi, quale preghiera abbiamo poi? Aspetta che mettiamo un segno, la preghiera di affidamento, la preghiera di onore, affidamento. Ok, consacrazione. Chi si ricorda qualche cosa sulla preghiera di consacrazione? L'ho saltata apposta, sì, l'ho saltata perché mi prendo qualche minuto in più. Consacrazione. Chi si ricorda la preghiera di consacrazione? Che cosa si fa nella preghiera di consacrazione? Com'è che ci si consacra? C'è una scrittura, quando Gesù pregava nel Getsemani, se vi ricordate, dice: Padre, se è possibile allontana questo calice, ma prima disse se la tua volontà allontana questo calice da me, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Nella preghiera di consacrazione, quando noi non sappiamo cosa dice la Bibbia, quando non sappiamo se devo andare in una tale città o comprare una tale casa, mica c'è scritto nella Bibbia: e tu comprerai la casa in via Pastore, come ho fatto errore una volta, no? E poi manco si verifica. Cioè, non è che Dio ti dice dove devi andare, in quale città devi andare, in quale moglie sposare, quale marito sposare, no. In questi casi la preghiera di consacrazione: Signore, io non so nulla, mi metto nelle tue mani, se la tua volontà, ok, va, che ben venga. Quindi la preghiera di consacrazione, metto il se perché io non so qual è la volontà di Dio, perché la Bibbia non me lo dice, perché non c'è un passo nella Bibbia che mi dà direzione. Allora, quando la Bibbia non mi dà direzione, io devo mettere il se. Dov'è che non va questo se? Questo prefisso se, dov'è che non va? Questo prefisso se non va nella preghiera di fede. Perché? Perché io so qual è la volontà di Dio. Perché io so che per le sue lividure sono stato guarito. Perché io so che Dio vuole che io prosperi. Perché io so che il diavolo è sconfitto e non si deve adempiere i piani del diavolo. Quindi il se nella preghiera di fede, attenzione, il se nella preghiera di fede diventa dubbio. Il se nella preghiera di consacrazione diventa consacrazione. Signore, io non so, quindi se è la tua volontà, ok. Se non è la tua volontà, Signore, che si possa chiudere ogni porta. Il se va messo quando tu non sai una quando tu non hai una conoscenza biblica, quando tu non hai una direzione biblica, quando tu non hai una scrittura. Allora questa diventa una chiave per impedire che cosa? Il piano del diavolo nella nostra vita. Gesù disse, Matteo 16:19, io ti do le chiavi del regno. Fratelli, se non usiamo queste chiavi, possiamo non cambierà nulla nella nostra vita. Non cambierà nulla nella nostra vita. Io per esempio sto mettendo ancora la macchina, c'è arrivata la macchina, ancora non è arrivata, ma sta arrivando, arriverà. Che cosa io, dove sono io però? Che preghiera sto facendo io per ora? Preghiera di fede, ma non è che prego, è la mia posizione di fede, è il mio mettere la macchina ogni giorno su Facebook, è la mia azione di fede. Sì, lo farò fin quando non arriverà. Perché? Perché lontano dagli occhi quindi più la vedo ogni giorno è come se io sto proclamando. Non è che prego, sono in una posizione, la preghiera della fede non contiene un se, un ma. Dici: c'hai i soldi per comprare la macchina? No, non è questo il problema. Come quel pastore una volta che ha fatto la cattedrale in vetro, una volta, non so dov'è questa, in America, e dice, va dall'architetto, dice voglio fare una cattedrale di vetro, infatti esiste ancora questa cattedrale, l'ha fatta, e quello gli fa lo schifo, insomma, dice, ma sa quando gli viene a costare? Dice no, ma questo non è un problema. Dici, come non è un problema? Dici, perché io soldi non ce li ho. Cioè, loro che cosa c'ha lei? Che cosa c'ha lei? Dice, la fede. Fratello, la fede è un materiale potente. La fede chiama le cose che non sono come se fossero. La fede fa succedere le cose. Quindi la preghiera della fede molto può, Giacomo 5, la preghiera del giusto fatta con efficacia. Quindi la preghiera della fede salverà il malato. Non è la preghiera in sé per sé. Non è il fatto che io prego, ma è la preghiera della fede, cioè questo piccolo prefisso. Stai attento dove metti il prefisso, se lo resti fisso. Se la preghiera, se la metti nella fede, distruggi le tue preghiere. Se la preghiera, se la metti nella preghiera di consacrazione, diventa consacrazione. Un numero messo da un'altra parte cambia numero. Un colore, l'Italia, verde, verde, bianco e rosso, cambi colore, cambia nazione. Ecco perché Kenneth Hagin diceva che nella preghiera ci sono leggi spirituali. Non tutte le preghiere vanno messe in un calderone e fare. Ci sono leggi spirituali. Dove è scritto questo? In Efesini. Efesini capitolo 6, Paolo dice di pregare con ogni sorta di preghiere. Conoscete questa scrittura? La prendiamo, c'è bisogno? La trovate nel capitolo 6 degli Efesini. Dice pregare con ogni sorta di preghiera. La versione amplificata dice con ogni tipo di preghiera. Tipo di preghiera. Rosario? No, rosario. Il rosario è un tipo di preghiera pagana, perché Gesù lo disse, Gesù dice che i pagani sono quelli che pensano di essere esauditi con avvia di pregare. Ok, quindi siamo giunti alla preghiera di consacrazione, abbiamo aggiunto anche la preghiera di fede, la preghiera della fede l'abbiamo introdotta. Scricchio, finito. La preghiera, anche le cose finiscono. Quindi la preghiera della fede è una cosa. La preghiera della fede è molto importante, fratelli. Ripeto, non è una preghiera, è uno stile di vita, è un atteggiamento mentale. È un atteggiamento mentale, succederà. Sento il rumore, sento che qualcosa sta per succedere. Se andate in primo Samuele, Samuele è stato. Samuele che c'entra. E lì ho il primo re, il primo re 18. Primo re 18, Elia disse ad Acab: sali, mangia, sento il rumore di pioggia. Fratelli, io a volte, prima che Dio mi fa un miracolo nella mia vita, sento il rumore che questa cosa sta succedendo. Lo sento mesi prima, qualche volta con un anno anticipato prima. Come vi ho detto, fratelli, l'anno scorso, non so se vi ricordate, ho detto che quest'anno io volevo che il mutuo mi finiva, vi ricordate che ve l'ho detto? Qualcosa già è successo che poi vi dirò. Non ora. E già ho visto la mano di Elia. Cioè io l'ho sentito prima il rumore di qualcosa che stava per succedere. Qualcosa è successo. Per cui, che voglio dire con questo? Che Dio, quando tu hai una posizione di fede, vivi nella fede, la fede muove la mano di Dio. La fede muove la mano di Dio. Cioè l'uomo di Dio, dice la Bibbia, vivrà per fede. Dove è scritto? Abacuc. Lo dice Abacuc, lo dice Romani e lo dice il libro degli Ebrei. Lo dice 4 volte. Dice che l'uomo di Dio vivrà per la sua fede. Per cui che cosa voglio dire con questo, fratello? Che il diavolo ha dei piani, farci esaurire, farci impazzire, farci impoverire, ma se noi usiamo queste chiavi, allora il regno di Dio inizia a funzionare per noi. Le cose iniziano a succedere. E quando le cose iniziano a succedere, dice, mamma mia, vero funziona. Ma come vero funziona? Tutta la nostra vita è funzionata così. Per cui la preghiera della fede non mettiamo un se mai, vediamo, così, colà. No, funzionerà. Lo so, lo dichiaro. Lo proclama, lo dice la Bibbia. Ma ogni giorno mette a pregare così. Basta un'azione ispirata da Dio di fede. Per me l'azione ispirata di fede è pigliare la macchina e bicicletta da. Mia moglie dice, non puoi andare, no, ma chi se mi speravo e chi se ci mettiamo? Cioè, partiamo con step by step, che poi la bella Renault mia mi piace, non so voi. Me. Hai visto? Ah. dovete tenere davanti agli occhi le cose di Dio e allontanare gli spiritelli. Perché quando saliamo di livello si presentano spiritelli. Ma vero è, ma come fa? Fratello, se io scendessi un attimo nella fede, potrei pensare, ma non lo vado a fare. Ma siccome già so, ho sperimentato Dio, lo conosco, il rumore lo sento. Senta, ma anche la drumata, fratello. Cioè, sento il rumore, come disse Elia, sento un rumore di acqua che sta per venire. Il rumore nello spirito che ha orecchi da udire, oda. E quando tu sei in comunione col Signore e credi e cammini per queste cose, per le cose pazze, perché in realtà sono pazze, la gente non capisce perché io metto la macchina ogni giorno là. Io la voglio vedere, perché ogni giorno mi metto su Facebook, faccio qualcosa e la vedo ogni giorno. Più la vedo, più la partorisco. Come David Young Cho dice, sono incinto di una scrivania, una bicicletta e uno scrittore. E poi lo prendevano in giro a David Young e Joe, il pastore è incinto di una bicicletta. Fratello, è arrivata la fede non è un insegnamento, fratello. La fede è una legge spirituale. La fede è dove vive Dio. Perché Dio vuole che camminiamo per fede? Perché è il luogo dove Dio vive. È il luogo dove Dio vive. Ok, allora, quindi fede, queste sono le chiavi che impedisce che cosa? Che interrompe che cosa? Qual è il piano del diavolo? Guardate, è chiaro in Giovanni 10:10. Il diavolo è venuto per ammazzare, distruggere, disperdere. Chi l'ha detto questo? Gesù. Poi dice, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Quindi vedete, abbiamo queste chiavi che aprono il mondo spirituale, aprono le cose del regno di Dio. Quindi siamo giunti a questo, poi c'è la preghiera, vado veloce, in lingue, la preghiera, conoscete la preghiera in lingue, spero che non vi dimenticate di pregare in lingue, perché è importante, fatela anche quando non sentite nulla, fratelli, pregate in lingue. Sulla preghiera in lingue, c'ho un versetto molto bello che voglio darvi e poi concludo subito. Mi sembra che si trova in Giuda, chissà se era questo. Per entrare in fede non devi capire niente. Secondo voi perché Davide andò a combattere con Golia? Perché non capiva niente. Era ambriaco dell'olio di Samuele che ci sbarrandesce. Non ha ragionato più, fratelli. La fede funziona quando tu non ragioni. Quando tu inizi a ragionare, non sei in fede. Ecco perché Paolo dice... che la mente rimane come? Infruttuosa, cioè non c'è frutto, non capisci niente. E lì succedono i miracoli. Quando tu non capisci niente. Quando tu vuoi capire qualcosa, dice, ma questa è acqua, ma questo è vento. Quando inizi a capire, a ragionare queste cose, che cosa ha fatto Pietro? Iniziò a sprofondare, perché ha ragionato. Non fare il ragioniere con Dio, una predicazione antica che un giorno ho fatto, non fare il ragioniere con Dio, troppa analisi porta alla paralisi, gloria a Dio, no gloria a Dio, paralisi, gloria a Dio che abbiamo capito questo. Quindi l'adorazione, sapete qual è l'adorazione? Stendiamo le mani al Signore, la parola adorazione, il greco è proskuneo, che significa baciare. Quando noi adoriamo Dio è come se noi lo baciamo. Perché noi baciavamo Dede? Vi ricordate la Chiesa Cattolica? Che fa la Chiesa Cattolica? Con la mano baciano. Questa è adorazione. Perché proskuneo nel greco significa baciare. Salmo 2 lo spiega, baciate il figlio. Quindi baciare è adorazione. Quando noi adoriamo il Signore è come se non lo baciassimo. È intimità. È intimità. Quindi adorazione, le lingue, la fede, la consacrazione, l'affidamento, l'unica che ci rimane è l'intercessione, che qui ci vorrebbe solo un'ora per parlare di questo, ma io non abbiamo più minuti, ma vi dico solo che l'intercessione, fratelli, è dove tanti sono stati delusi, perché non l'hanno capita come funziona. Cioè io prego per una persona, c'è una persona malata, preghiamo per quella persona ammalata, possibilmente la persona può anche morire e le persone cadono in depressione spirituale. Perché pensano che la preghiera non funziona? La preghiera di intercessione non è come la preghiera della fede. La preghiera della fede sempre funzionerà per te, perché tu cammini in fede. La preghiera intercessione, c'è un punto interrogativo, perché lì ha a che fare con la volontà dell'altra persona. Avete capito questo, fratelli? Ecco perché molti, quando dicono abbiamo pregato però niente è successo, fratelli, io non è che mi scomodo più di tanto, perché so che nella preghiera di intercessione, sì, io prego per gli altri, abbiamo visto miracoli negli anni pregando per gli altri, ma abbiamo visto anche non risposte. Perché? Perché c'è coinvolta la volontà dell'altro. Io possibilmente prego per quella persona e quella persona prega per morire. Io possibilmente prego per quella persona e quella persona prega Padre mio. Prego per quella persona e quella persona prega per Maria. Prega a Maria. Sapete che nella Bibbia, fratelli, mai Gesù ha detto a sua mamma, mamma? La chiamava sempre donna. Una volta sola, alla croce, disse a Giovanni, Giovanni, ecco tua madre, e lì la Chiesa Cattolica prende, ma mai una volta troverete Gesù che ha chiamato a sua madre mamma. Chissà è per dare un'indicazione. Cioè, non è la mamma Maria, non è la mamma di tutti, ma son manco chi la chiama mamma. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè, capite, fratelli? Mai ci avevo fatto caso. Una volta nella Bibbia non c'è scritto, nei Vangeli, lasciamo perdere tutto l'Antico Testamento della Bibbia, nei Vangeli, una volta Gesù chiamava mamma! Perché se Gesù chiamava mamma, attenzione fratelli, vi traccio la scena, se Gesù chiamava mamma! No, come fanno ora le Chiese Cattoliche, mamma, se Gesù diceva mamma, tutte le dottrine sarebbero fondate su quello che Gesù disse. Ma il fatto che Gesù non ha mai detto mamma, c'è qualcosa, è eclatante l'insegnamento, no, perché in realtà Maria non è stata mai la mamma di Dio, che Gesù era Dio, è stata mamma di Maria Gesù di Nazareth fatto carne, ma non poteva mai essere madre di Dio. E chi diceva Gesù, tra una preghiera, Ave Maria, madre di Dio, ma Gesù non è Dio, Gesù non è, fratelli, Gesù di Nazareth non è lo stesso del Cristo. E qui si scombussa la teologia. Attenzione, quando i due di Emmaus videro Gesù non lo riconobbero. Ok? Se vede Gesù dell'Apocalisse, quando lo vide Giovanni, era troppo strano dal Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth non era come noi loro vediamo il Cristo risorto, è tutta un'altra tutta storia. Ci siete, vedete, no? Gesù nell'umanità ha potuto dire, in quanto a quel giorno, a quell'ora, io manco lo so. Perché? Perché era uomo, era vero uomo, aveva un'altra natura divina, però noi non abbiamo a che fare più con Gesù di Nazareth. Noi abbiamo a che fare con Cristo, il Signore della gloria. Gesù non è più l'umile agnellino, è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Attenzione, apritevi a questa rivelazione ora. Fin quando Gesù era sulla terra, lui era il sommo sacerdote. Con l'avvento dell'Apocalisse, lui prende un altro ministero, il Re dei Re. Nell'Apocalisse si vede che Gesù è il Re dei Re, stabilisce il suo regno e il suo regno mai fine avrà. Ora, negli ultimi tempi, sta entrando un'altra scena del ministero di Gesù, il fatto del ministero del Re. Fino ad ora è stato sacerdote, ma ora sta entrando in scena il Re. Fino ad ora il sacerdote pregava per l'umanità, aiutava l'umanità, ora entra un'altra sfera del ministero di Gesù Cristo, il Re, dove lui giudicherà il diavolo, l'anticristo, le nazioni e tutti i diavoli di questa terra. Con l'Apocalisse fa vedere Gesù come il Re. Vangeli fa vedere Gesù come l'intercessore, l'Emmanuele, l'umile agnello. L'Apocalisse fa entrare nell'altra sfera del ministero di Gesù, Perché Gesù è sacerdote secondo l'ordine di chi? E Melchisedec che cos'era? Era re ed era sacerdote. Finora abbiamo goduto il ministero del sacerdote, ora sta andando nell'Apocalisse il ministero del re. Va bene, mi fermo qua, mi sembra che abbiamo venuto, abbiamo finito con le preghiere. Sì. Qual è? Primo Tessalonicesi, concludo con questo, che la Bibbia dice: non cessate mai di perché il giorno che io cesso di pregare mi trovo al cesso. Ok, fratelli? Attenzione, perché non devo cessare mai di pregare? Perché mi ritroverò a fare una preghiera in fede, mi ritroverò a fare una preghiera di adorazione, mi ritroverò a fare una preghiera di affidamento, no, chi sono pazzi, mi ritroverò a fare una preghiera intercessore, cioè usare queste chiavi per poter impedire il piano del diavolo. Fratelli, quelli della grazia predicano che tutto è già fatto, non deve fare nulla, basta. Non è vero. Gesù disse in Matteo 16:19: io ti do le chiavi del regno, e come li usi, leghi e sciogli in questa terra. Abbiamo una parte da fare. Amen. Solo 2 minuti per dire cosa vi ha colpito di questa lezione. Daniele, mi sfuggì, è vero? Ce l'avete un minuto? Ce l'avete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, va bene. Va bene, Daniele, prendiamo. Daniele 11:33 dice: e quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti, ma per un certo tempo cadranno per spada, il fuoco, l'esilio, il saccheggio. Verso 34: quando cadranno sarà loro dato un po' di aiuto, molti si uniranno a loro con falsa... aspetta, ma questo versetto io sbagliavo forse, 11, versetto 33. Allora, con lusinghe... Tutto il capitolo 11, fratelli, parla dell'anticristo, parla del diavolo. E il diavolo lusinga sempre, ci lusinga sempre. Con lusinghe corromperà coloro che agiscono impiamente contro il patto. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Attenzione. L'anticristo con lusinghe. Sapete cos'è una lusinga? Che cos'è una lusingare, no? Con lusinghe corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto. Parla di credenti, il diavolo li lusinga nella mente e gli dice tante cose. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio, com'è che noi conosciamo il nostro Dio? Attraverso che cosa? Attraverso la Bibbia. Dice: mostrerà fermezza e agirà. Noi agiremo con le chiavi che Dio ci ha dato. Saremo in accordo dove c'è d'accordo, loderemo dove c'è da lodare, saremo uniti con chi c'è da essere uniti, intercederemo per l'umanità, ci affideremo nelle mani di Dio, ci consacreremo al Signore per chiedere qual è la sua volontà in certe cose, cammineremo in fede, parleremo in lingue, adoreremo il Signore, e queste cose avremo il regno nelle mani, perché Gesù disse in Matteo 16:19: io vi do le chiavi del regno, del dominio. La parola regno nel greco è basileia, che significa dominio regale, cioè noi dominiamo attraverso le chiavi che Dio ci ha dato. Quali sono queste chiavi? Almeno ci sono 9 tipi di chiavi che Dio ci ha dato per aprire porte o per chiudere porte, perché tutto ciò che permetteremo sulla terra sarà permesso, tutto ciò che legheremo sarà legato e tutto ciò che scioglieremo. Io però sto sciogliendo la macchina che arriva a casa mia. Signore, sciolgo dalle tue benedizioni, come tu hai detto, Efesini 1:3, Dio mi ha benedetto con ogni benedizione spirituale, io sciolgo questa benedizione, mi serve in terra la macchina. Ringrazio Dio per la macchina che ho, però voglio camminare più sicuro, più tranquillo. Ogni volta che devo andare fuori devo prima fare un check-in incredibile. Va bene comunque, però fratelli, voglio essere più sicuro. È peccato? Per camminare non ci posso mettere il mio spirito nella macchina. Ho bisogno, un corpo ci mette dentro. Quindi sciolgo le benedizioni. Tutto quello che scioglierete sarà sciolto. Sciolgo le benedizioni di Dio nella mia vita, dichiarando vivendo in fede. Tutto qua. Domande?